Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi con Angelo Brunero da Torino parleremo di ricevitori radio per onde corte, loro caratteristiche e prestazioni. Al termine una breve rassegna di notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero. Buonasera Angelo.
Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, con Angelo vogliamo parlare questa sera di apparecchiature per la ricezione delle onde corte, apparecchiature che sono in uso comune sia agli appassionati di radioascolto che soprattutto ai radioamatori, di cui Angelo fa parte. Ecco, mi sembra che te per un lungo periodo di tempo hai utilizzato quello che è considerato uno dei massimi ricevitori sul mercato, che è un Racal che lo hai sostituito con un'altra apparecchiatura. Ecco, vogliamo fare un po' un confronto, le soddisfazioni che ti ha dato questo ricevitore e quelle che ti sta dando questo qua nuovo che hai cambiato, Angelo?
Guarda, il Racal, l'apparecchio, l'RA1792, è stato un po' il mio sogno fin da quando l'ho visto utilizzato da altri e ne ho viste le dimensioni. Insomma, è una radio che ha il suo peso, come si dice, siamo sull'ordine di 16-18 kg. E qualche anno fa ho messo le mani su un bel esemplare, perché non tutti ultimamente sono in buone condizioni. Questo era effettivamente in buone condizioni e mi ha dato delle ottime soddisfazioni. Effettivamente, messo qua al torchio, ha tirato fuori dei segnalini che altre radio non hanno tirato fuori.
Ecco, qualche esempio lo possiamo fare, degli ascolti incredibili che hai fatto col Racal e che ricordi ancora di aver annotato sul tuo quaderno di stazione?
Ma guarda, dovrei andare a guardare, più che incredibili, non ti saprei quantificare. Gli ascolti si facevano, infatti in città tra l'altro non ha molto senso, perché qui a Torino il rumore è diventato una cosa pazzesca. Non è molto portatile la radio, l'ho portato una volta a Cesana, credo 3 anni fa, dove abbiamo fatto le prove con altri ricevitori, ed effettivamente diciamo che non era proprio un ricevitore che tirava fuori dei segnali mentre altri non ne tiravano fuori, però ovviamente come li tira fuori è tutto un altro discorso.
Ecco, stiamo parlando di un ricevitore che ha un anno di... che tipo di anno di fabbricazione ha, Angelo?
Ma credo che sia stato progettato negli anni 70 e poi è stato costruito ancora, credo, fino alla fine degli anni 70, 79, 80. E già all'epoca era comunque all'avanguardia e lo è ancora oggi. Diciamo che a bordo di una nave, in una stazione, al di fuori del rumore della città o del QRM generato dall'uomo, è sicuramente ancora una radio di riferimento, senza alcun dubbio, è un'ottima radio di riferimento.
Ecco, credo sia il Racal che il Drake sono delle apparecchiature che sono sempre stato considerato un mito per gli appassionati del radioascolto, no?
Sicuramente sì, diciamo che forse il Drake aveva degli estimatori più nel marchio che non nelle effettive sue capacità, però ti dico, non l'ho mai avuto per le mani, per cui ne ho sempre solo sentito parlare bene, mentre con il Racal, oltre che sentirne parlare bene, ho proprio sentito lui.
Ecco, io Aggiungerei che nella graduatoria dei massimi ricevitori disponibili sul mercato, insomma, c'è Racal, Drake e anche il Japan Radio, no?
Sì, anche JR, sì, sicuramente. Ti dico, non sono dell'idea che ci sia il ricevitore migliore degli altri in assoluto, perché sennò a questo punto gli altri non avrebbero più avuto mercato. Ognuno ha la sua particolarità.
Il punto di forza qual era? I filtri a disposizione?
Il punto di forza sono i suoi filtri meccanici per le due bande separate, ai filtri per la LSB, per la USB separati, al filtro per la rivelazione sincrona separato, e quindi ha la possibilità di stringere la banda quando e come vuoi. Ovviamente è tutto meccanico, ovviamente non ha, e questa è la sua pecca oggi, non ha un filtro antirumore. Ecco, in una stazione di radioamatore in città, come capita oggi a Torino, dove il rumore è veramente alle stelle, una radio che non abbia un minimo filtro antirumore, non dico che diventi inusabile, ma quasi.
Ecco, tra l'altro, scusami se ti interrompo, spesso c'è qualcuno che crede che un ottimo ricevitore non abbia bisogno di una buona antenna, invece l'antenna è sempre un elemento fondamentale per avere delle ricezioni interessanti, no?
Io direi piuttosto che è meglio una buona antenna e uno scarso ricevitore che il contrario. Non è possibile pensare di avere un ottimo ricevitore e poi una scarsa antenna, perché la prima rilevazione la fa l'antenna. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo con te e con quanti fanno radioascolto in maniera seria. Poi ovviamente si fa quel che si può, in città non è possibile mettersi un'antenna per ogni banda, non è possibile stendere fili di centinaia di metri e così via, quindi si fa quello che si può. Ma quando l'ho potuto portare in giro, e ti ripeto, ha il suo peso purtroppo, le soddisfazioni me le ha date.
Angelo Brunero in collegamento telefonico da Torino, io direi, se sei d'accordo, di fare una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso.
Sicuramente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, col quale stiamo parlando un po' di ricevitori. Lui ne possedeva uno assai interessante, il Racal, di cui vuole privarsi per acquistarne un altro, anzi ne ha già acquistato. Stiamo facendo un po' un parallelismo fra i due apparecchi, qual era il migliore, quale che gli ha dato maggiori soddisfazioni. Angelo, penso di aver capito che lo hai a disposizione da poco, il nuovo ricevitore, lo ricordiamo un attimo il nome?
Sì, io al momento ho ancora il Racal 1792 e ho il Perseus. Ecco, rispetto a quello che si diceva prima, che non c'era probabilmente fino a qualche anno fa il ricevitore migliore in assoluto, col Perseus posso dire che la tecnologia italiana ha veramente furoreggiato nel mondo e oggi non c'è ricevitore migliore al mondo. È un ricevitore un po' particolare, è una radio definita dal computer, come si dice, una software defined radio, e per funzionare ha bisogno ovviamente di un computer, però effettivamente è tutta un'altra cosa, è forse un pochettino più complicato, perché devi comunque sempre avere anche un computer a disposizione, non ha la facilità, l'immediatezza dell'uso. Però ti permette di fare delle cose che un ricevitore tradizionale non ti permetterà mai di fare. Vedere la banda occupata, mettere dei filtri che sono dei filtri digitali, la complessità e la potenzialità di calcolo di un computer sono 100.000 volte superiore a quello che può fare un qualsiasi filtro meccanico o anche DSP messo all'interno di un ricevitore. Ecco che allora anche in mezzo al rumore cittadino si riescono a tirare fuori dei segnali, e questo l'ho verificato, che il Racal non riesce a tirare fuori, poco da fare. Al momento i due ricevitori coesistono in casa, ma ovviamente uno è di troppo.
Ecco, però ci sono parecchi che preferiscono conservare, no, queste apparecchiature, anche se magari sono usciti fuori moda, per come collezionismo, no? Non vale veramente la pena di conservarli, Angelo?
Sono perfettamente d'accordo, infatti l'apparecchio non va al cimitero, va a casa di un noto radioascoltatore dell'area savonese e quindi praticamente rimane in famiglia, e ho chiesto a questo noto di Exer di mandarmi una fotografia del cucciolo ogni tanto per vedere come sta.
Ecco, presumo che abbia ancora un valore affettivo notevole, no?
Sì, su quello sì, io non sono come quelli che prendono, usano e danno via, io mi ci affeziono alle cose e quando le ho le tengo, ma ha anche un ingombro non indifferente, un apparecchio di questo genere, per cui...
Ecco Angelo, vediamo un attimo, visto che abbiamo intavolato questa conversazione sul ricevitore, ritornare sul discorso delle antenne. Ecco, per esempio un'apparecchiatura professionale come, dicevamo prima, un Japan Radio, un Racal, un Drake o ultimamente questi più famosi come la Icom. Ecco, con che tipo di antenne possono essere associate? Basta semplicemente autocostruirsi con un semplice dipolo fatto con un filo di rame, oppure ci sono delle antenne direttive che possono dare dei risultati interessanti?
Guarda, le antenne per il radioascolto sono la croce delizia un po' di tutti. Ci sono le antenne per chi inizia, ci sono le antenne per chi abita in città, ci sono le antenne per le persone che fanno proprio la caccia dei segnalini e per quelli che abitano in campagna o comunque fuori città. E qui bisogna distinguere, perché per ognuna di queste specificità ci sono delle antenne che possono essere utilizzate più o meno vantaggiosamente. Rinaldo Briatta diceva che un dipolo di 15 metri può già essere una buona soluzione per iniziare. Io ti posso dire per esperienza che una canna da pesca in vetro resina che sottende un filo verticale di anche meno di 10 metri con un adattatore di impedenza alla base per una situazione cittadina va altrettanto bene, ma vanno anche bene le antenne utilizzate dai radioamatori, se il radioamatore ha intenzione di fare ascolto fuori banda. Certo, l'ascolto sarà migliore vicino alla banda in cui l'antenna risuona piuttosto che al di fuori. Per le bande basse, oltre che le antenne, ci va anche la locazione geografica. La pianura è sicuramente migliore che non la montagna e la riva del mare anche. Non c'è una risposta definitiva, bisognerebbe valutare caso per caso, locazione per locazione, sempre pensando che comunque è meglio spendere di più per l'antenna piuttosto che per la radio. E questo si verifica anche a casa mia, io ho speso sicuramente di più per l'antenna che non il valore per esempio del Racal o del Perseus.
Ecco, Angelo, visto e considerata la tua esperienza in questo settore, no, dal punto di vista di capacità professionali e tecniche, no, te la sentiresti di fornire una tua email personale per tutti gli ascoltatori che ci seguono in modo che potresti dare dei consigli?
Sì, sicuramente. Allora, io ho un nominativo di radioamatore, IK1 Q come quaderno, L come Livorno, D come Domodossola, @gmail.com.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono da Torino, Angelo Brunero, che ringraziamo per essere stato ospite in trasmissione. E Angelo, speriamo di risentirti nuovamente.
Ma con molto piacere, ma ci mancherebbe.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Secondo una recente indagine condotta dalla TNS Italia per ebay.it, la ressa nei negozi è la prima fonte di stress legata al Natale. Almeno 5 milioni di italiani, stando ai dati della ricerca, intendono superare questo problema sfruttando internet. E molti internauti si sono già portati avanti. Il 16 novembre è stato il giorno di maggiore affluenza su eBay, con circa 100 oggetti venduti ogni minuto e oltre 1,5 milioni di visitatori, e si possono già delineare i trend per i regali di Natale. Le categorie con il maggior numero di acquisti sono state infatti computer, orologi, gioielli, abbigliamento, accessori e cellulari. Dall'indagine emerge inoltre anche un curioso dato sui regali imbarazzanti: trovarsi a disagio davanti a un dono appena aperto è capitato ad oltre 5 milioni e mezzo di italiani. È stata poi addirittura stilata una classifica dei regali più imbarazzanti, secondo il 49% degli intervistati, sopra mobili e fiori finti, seguiti da regali di valore economico esagerato, 41%, capi d'abbigliamento poco alla moda, 38%, e regali doppi, 36%. Guardando alla crisi, sono 5 milioni gli italiani preoccupati per i soldi che spenderanno a Natale. Secondo la ricerca, la spesa media per cenone e regali sarà di circa 700 euro, di cui 260 euro in media per i doni ai parenti, anche se solo il 30% ha dichiarato che farà il regalo pare alla suocera. E in molti, per risparmiare, stanno già pensando alle strategie alternative, come comprare regali nei mercatini dell'usato, 17 milioni, o nei mercatini ecosolidari, 10 milioni. Un altro dato curioso che emerge dall'indagine è che il costo del Natale, che oggi preoccupa il 46% degli italiani e il 99% era fonte d'ansia solo per il 26%, anche lo stress natalizio è aumentato, 47% contro il 33% del 99, e il Natale oggi è percepito maggiormente da un punto di vista commerciale per il 36% contro il 28% degli anni passati. È interessante notare che per il 75% degli italiani lo spirito natalizio si è perso, mentre in media il miglior Natale è stato vissuto all'età di 20 anni, quindi arrivati al 26 dicembre lo stress è finito. Secondo la ricerca la risposta è no per un italiano su tre, come ogni anno si trova a fare i conti con gli strascichi del Natale, ovvero i chili accumulati e i conti in banca completamente prosciugati, problema più accusato dagli uomini per il 34%. E l'emittente britannica BBC sta pensando di ridimensionare il suo popolarissimo sito web e di tagliare alcuni dei suoi canali digitali e delle sue stazioni radio. La decisione, riporta l'Independent, ha varie ragioni, dalle critiche politiche di chi ha accusato la BBC di essere cresciuta troppo schiacciando la concorrenza, alle conseguenze della crisi economica globale che, come dice il direttore generale Mark Thompson, mette a repentaglio anche l'indipendenza della BBC in vista dello scollegamento definitivo dell'analogico, lo switch off anche in Gran Bretagna previsto per il 2012. Questa volta arrivano loro più tardi. La BBC si prepara quindi alla riorganizzazione e semplificazione della sua struttura. Thompson, che ha annunciato anche un taglio alle spese per l'acquisto di programmi dall'estero, ha parlato in particolare del sito web. Forse, ha detto, nel nostro sito ci sono troppe pagine web, non tutte probabilmente necessarie. Un sito leggermente più piccolo, più agile, potrebbe essere più efficace e più forte. Condividere informazioni non è mai stato così facile con i sistemi peer-to-peer, da pari a pari, via internet, ma quando si condividono file bisogna fare attenzione a non incappare senza volerlo nell'illegalità o in pericoli seri per propri dati personali e per la stessa salute del computer esposto all'azione dannosa di virus e trojan. È la polizia di Stato a mettere in guardia i navigatori dalle insidie nascoste nei portali di condivisione, e l'esempio che viene fatto per tutti gli emule, tra i più gettonati per scaricare gratis gli MP3 musicali. Questi siti, dice Andrea Rossi, dirigente del compartimento di Roma della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, intervistato dall'agenzia ADN Kronos, sono di per sé perfettamente legali. Il problema sorge quando ci si scambia file protetti da copyright, violando così la legge. Chi va in questi siti a cercare materiale video, ad esempio un film da scaricare, deve sempre tenere presente che chi vuol far circolare in rete contenuti vietati dalla legge ovviamente non li chiama mai con il loro vero nome e utilizza denominazioni fittizie. Può capitare, insomma, avverte la Polizia di Stato, che anziché i film di Biancaneve ci si ritrovi nel computer foto e materiale pedopornografici, ad esempio, con il rischio di finire sotto inchiesta e di dover giustificare la presenza di certe immagini nella memoria del proprio personal. L'articolo prosegue, è stato pubblicato sulla Stampa di Torino ed è in appendice sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.